La parola di oggi viene da Genesi 2, il versetto 24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Amen. Vorrei sviluppare questo tema anche in vista di un approfondimento maggiore nei tempi che poi vi annunceremo, perché la famiglia viene bersagliata da tutte le parti. Mercoledì è venuto fuori anche in vari modi di genitori, ma genitori per bene che hanno figli, dico, problematici. Quale rapporto dobbiamo avere con queste persone? Davvero l'influenza dei genitori, l'influenza di altri diventa sempre minore e i gruppi coetanei con i pari sviluppano una loro filosofia, anche a 6 anni, una filosofia di vita, ciò che è bene, ciò che è male, e fanno ciò che vogliono, un po' per l'isolamento che c'è dalla società, del resto della società. Come ha detto uno, come è battuto una volta, io volevo consigliarmi con una persona più mature di me, ma purtroppo non lo trovo, trovo sempre meno persone, lui stava invecchiando e diceva ci sono sempre meno persone più vecchie di me, però questo dialogo in seno alla famiglia, in seno alla società e forse anche in seno alla comunità viene sempre meno, qualche volta anche nelle comunità, perché colpa del Signore, perché si canta, si lode, si prega e poi tutti a casa, senza quel momento di vero dialogo attorno alla parola, quella conversazione biblica che è così importante per la formazione della comunità stessa come la formazione dei singoli membri che ne fanno parte. La Chiesa deve essere il frutto di ciò che è ogni singolo individuo. E alla fine è l'individuo che forma la comunità. Senza gli individui, ovviamente, la comunità non esiste. Ed è per questo che vi esorto a partecipare il più possibile a questi momenti di dialogo, quali sono i culti infrasettimanali nelle varie sedi, come ovviamente anche qui a Colonia. Perché il mondo ci forma, il mondo, la televisione, le amicizie, i giornali, le riviste, ci dicono cosa è normale. Invece tante volte queste cose non sono normali. Per i bambini, crescendo, possono dire il mondo è così, ma siamo stati noi a consegnare un mondo con una mentalità storta, con valori che forse una generazione prima avrebbero creato addirittura scandalo. E vorrei parlare un po' stamattina, appunto in vista di ulteriori parole a riguardo per la famiglia, su quello che è il matrimonio. Non mi presento, non mi propongo assolutamente come esperto, se fosse una conferenza mi presenterei come moderatore, perché risento tutti, ma certamente non come esperto, mi presento come persona che ha bisogno anche della comunità per i consigli, il sostegno, la preghiera. E esortando la Chiesa, perché troppe volte le famiglie vengono ferite proprio dalla comunità, parole pigre, parole buttate così, chiacchiere, gossip, in un ambiente non costruttivo. Fratelli, sorelle, se non potete partecipare ad una conversazione che edifica, che costruisce, che è di benedizione, utile alla persona oggetto della vostra chiacchierata, è meglio tacere oppure tagliare quel legame, perché troppe persone sono rimaste ferite per il parlare della comunità. Il nostro parlare sia secondo il Signore, che vuol dire utili. Se tu, una regola antica che ho nominato più volte, se tu paghi lo stipendio ad una persona, hai il diritto di criticarlo e di anche di licenziarlo. Però se non è così, è meglio che taci, perché anche questo ho detto più volte, vedendovi, conoscendovi, conoscendoci, non c'è nessuno che è veramente speciale né nel bene né nel male, siamo quasi tutti quanti nella stessa barca. Se io critico te, sto rivolgendo una parola anche contro me stesso, che è grave, perché la parola dice che come giudico gli altri, così sarò giudicato, come scarto gli altri, così sarò scartato io. Specialmente quando ogni mio discorso verrà portato alla luce. Dunque, vogliamo veramente vegliare sulla nostra comunione fraterna. Siamo una chiesa che rappresenta il Signore gli uni per gli altri, siamo una chiesa che rappresenta il Signore per la società che ci circonda. E dobbiamo anche per questo lavorare, impegnarci perché le nostre famiglie funzionino. È difficile, si cade, l'opposizione cresce, viviamo in una società che preferisce, questa è una statistica, non avere figli piuttosto che farli nascere in questo mondo. Ed è terribile questo. Vogliamo vedere stamattina alcune indicazioni di come portare avanti la famiglia. La prima cosa l'abbiamo in questo versetto che abbiamo letto da Genesi 2, 24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Un bambino nasce dipendente totalmente dai genitori. Però, come qualcuno ha detto molto abilmente, il legame con i genitori, come si nasce, mentre è un legame di totale dipendenza, il momento che nasciamo indica una graduale liberazione dalla famiglia natia, la famiglia d'origine, finché non si arriva alla maturità dove totalmente indipendenti, e si spera moralmente, spiritualmente, anche finanziariamente autonomi dai genitori, uno può mettersi su famiglia. La dipendenza dai genitori col passare degli anni diventa meno, il rispetto, il ruolo che hanno, no, ma la dipendenza, no? E poi uno si sposa e inizia una fase di crescita della interdipendenza fra marito e moglie, che non è un accordo economico, che due mangiano per il prezzo di uno, pagare due affitti, eccetera, è meglio pagarne uno solo, si risparmia, è molto, ma molto più di un contratto di natura economica. E cresce negli anni l'interdipendenza. Tanto è vero, ho cercato di fare un po' i calcoli, non ci sono riusciti, ma una persona innamoratissima della moglie ha detto: ma sai che ha parlato per tutti, gli ultimi 25 anni del matrimonio sono i più belli, perché i bambini piccoli, non ci sono i soldi, non c'è il lavoro, c'è il mutuo da pagare, c'è questo e quest'altro, invece finalmente i figli se ne vanno e possiamo vivere di nuovo da marito e moglie, goderci gli uni gli altri. E questo uomo, già avanzato negli anni, ha detto gli ultimi 25 anni, non so quando incominciano gli ultimi 25 anni, non so se io ho già incominciato gli ultimi 25 anni della mia vita, dunque non, per questo non so fare bene i calcoli. Ma certamente il matrimonio dovrebbe avere questa caratteristica. Non c'è questo boom improvviso, il matrimonio, i figli che nascono, eccetera, e poi si va in graduale declino, un declino che corrisponde al declino del corpo. Paolo già insisteva su queste cose per altri valori, anche più alti, spirituali. Il corpo, questa tenda, questo edificio viene meno, il tetto spande, i muri, eccetera. Però l'uomo interiore cresce costantemente e la nostra vita in Cristo dovrebbe essere più entusiasmante oggi che non 20 anni fa. E dovremo vivere con la fede che fra 20 anni avremo una conoscenza, un cammino con il Signore che è 100 volte più di quello che abbiamo oggi. Dentro di noi, anche nei rapporti fra marito e moglie, ci dovrebbe essere, permettetemi di dire, ci deve essere una crescita dove certe cose che passano, la virilità giovanile, vengono superate e sostituite da legami molto, ma molto più forti, molto più profondi, dove c'è una qualità di amore che non ha bisogno la vecchiaia di un'espressione forse fisica come prima, anche se l'aspetto fisico rimane importante. Qualcuno diceva: è bella la vecchiaia perché mi sento così, quando mia moglie ed io, sai che condividiamo la stessa dentiera. Se pensi che questo sia amore, va bene per voi, ma io pensavo ad altre condivisioni, ma esiste anche questo. Ma non pensiamo che la vecchiaia sia l'anticamera della morte e basta, anzi sfatiamo quella cosa che ho già detto agli sposi, neosposi ormai, che quel detto nel mondo che il matrimonio è il cimitero dell'amore, che il fidanzamento è bellissimo, ti sposi e rovini tutto, anzi anche l'unione, e questo fa parte della preparazione al matrimonio, il recupero per altri, anche diverranno, come è scritto qua, una stessa carne. Quella parola una stessa carne è la parola che si usa per il Dio trino. Dio è uno, ma la pluralità che c'è nell'uno viene rispecchiata e annunciata, si testimonia dell'Iddio trino anche tramite questo numero che ha una caratteristica grammaticale particolare che indica una pluralità nell'unità. E con questa scoperta, questa manifestazione, noi ci addentriamo nel matrimonio, passano i decenni e dovrebbe sempre essere in crescita. Quella crescita che con alcuni ho già riassunto, la prima volta che mia moglie ed io siamo andati in vacanza insieme, i figli ormai volati, non c'erano più, e ci siamo detti proprio, abbiamo esaminato queste cose, ma di cosa parleremo insieme senza avere i figli qua? Anche questo è una cosa che va preparato, anche quando i bambini sono ancora piccoli in mezzo a noi. La famiglia, il matrimonio, non voglio parlare tanto della famiglia, il matrimonio, l'unione di due persone, è una cosa che va edificata negli anni, costruita, confermata, come ho detto anche la settimana scorsa, come una casa. Ti consegno una casa bella, nuova, dopo un po' c'è da sistemare una finestra, c'è da vedere un pavimento, c'è un po' di muffa da qualche parte, c'è il tetto che spandi. Così come una casa materiale deve essere aggiustata, mantenuta per continuare a certi livelli, così anche il matrimonio. Si deve lavorare sul matrimonio, si deve darsi da fare, anche perché il matrimonio, non so, tutti sono belli, non so, le stelle del cinema, ah, oh, com'è bello, com'è bello, però se dovessimo vivere con quelle persone, scoprendo tutti i vizi, i peccati, certe libertà che si permettono, il famoso matrimonio aperto, certi si sposano con questo contratto, ci sposiamo, però ognuno è libero di fare quello che desidera fare. Questo non esiste. Il matrimonio è un vincolo, è una limitazione della propria libertà per scoprire una maturità, una libertà maggiore di quello che può offrire il mondo con tutti i suoi vizi, peccati, abitudini moderni. Dobbiamo però lavorare sul matrimonio. Ognuno è bersagliato da mille cose. Una delle cose peggiori, ed è qui che veramente voglio esortare la Chiesa, la società moderna ci obbliga a non avere tempo per parlare. C'era quella coppia, lavoravano tutti e due, dovevano, si incontravano sulle scale. Oh, ciao, come stai? Uno tornava dal lavoro, come l'altro sentiva che stava arrivando, usciva per andare a lavorare. Qualche volta è necessario e non mi sento come non ho giudicato quella situazione. Dobbiamo lavorare e fare il più possibile per avere del tempo utile, prezioso, insieme come marito e moglie. E non quando domina la stanchezza, quando uno dice oh, lasciami stare, sono troppo stanco, ne parliamo domani, poi domani non arriva. La gestione del tempo che riguarda anche la qualità della nostra vita, la macchina, l'affitto, come si mangia, dove si mangia. Tutto va messo in subordine alle esigenze di avere del tempo insieme. Come ho già condiviso con qualcuno questa settimana, fratelli, vi do queste cose che ho fatto io e sono stato bocciato. Buongiorno, buongiorno, come stai? Se dici bene o se dici male non cambia niente, si va avanti perché si deve dire buongiorno, come stai? Non siamo come gli inglesi che dicono how do you do e l'altro risponde how do you do, cioè come sta e l'altro risponde come sta e non interessa a nessuno come sta l'altro. Non siamo in Italia a questi livelli, ma può succedere. Vuoi un caffè? Vuoi zucchero? Hai già messo lo zucchero? Cosa c'è da fare oggi? Dobbiamo fare la spesa, dobbiamo andare qua, come stanno? Hai fatto? Hai telefonato? La nostra conversazione, il nostro stare insieme si riduce ad uno scambio di informazioni. Piove. Hai lavato la macchina? Devo stare attento perché non voglio parlare troppo di cose che succedono in casa mia. Aiutatemi. Voglio arrivare a questo qua, che io posso dire come stai alla moglie, posso dire al postino, E posso dire c'è da fare la spesa a mia moglie, lo posso dire al fruttivendolo che passa il mercoledì. Esaminiamo il nostro parlare per vedere se stiamo arrivando alla persona, a scoprire veramente i sentimenti. Mi fai un caffè? Sì, volentieri. Oggi ho avuto una telefonata presto e mia moglie ha risposto e poi ho parlato e tutti e due hanno detto: ma quella persona era molto triste. Non abbiamo tempo per indagare, per sapere perché le persone sono tristi, perché c'è da correre, c'è da fissare un appuntamento, c'è da sbrigare altre cose prima. Sto parlando di questo qua, i sentimenti, le emozioni, le delusioni dell'altro. C'è il momento per sederci, per scoprire come sta la persona che il Signore ci ha messo a fianco, che ci ha affidato. Noi abbiamo uno sposo, abbiamo una sposa che abbiamo ricevuto con l'ordine da parte del Signore di curare quella persona, non pensando alla propria persona, ma pensando più all'altro, preparandolo per l'eternità. Come sta tua moglie? Come sta tuo marito spiritualmente? Avete tempo per indagare su queste cose, non come inquisitori, ma per sapere, per essere d'aiuto, per essere di sostegno. C'è qualcosa che turba l'altro? Sei capace di sentire una lamentela da parte dell'altro senza difenderti subito, aspettando per vedere quale base di verità che c'è nell'altro? Uno può lamentarsi e avere torto marcio, ed è molto facile dire ha torto marcio e vado avanti perché ha torto. Però anche se ha torto marcio, sbaglia totalmente, quello stato emotivo ha un motivo d'essere. Quello stato di incontentezza o scontentezza, che non è contento, ha un motivo di essere, che può essere anche un motivo fisico, può essere per notizie arrivate, può riguardare il rapporto fra la coppia, può riguardare altri. Certe lamenti. Qualcuno dice: mi prendo un cane perché così non prendo a calci la moglie. Con cani si porta meglio, lo sfogo del padrone. Qualcuno ha problemi in famiglia, qualche volta i problemi vengono sfogati perché con quella situazione non si può fare niente. Allora ce la prendiamo con la moglie o con il marito e vediamo i mille difetti degli altri. Può questa insoddisfazione nei confronti del compagno può nascere da un'insoddisfazione con la propria persona. Allora uno si rivolge all'altro un po' irritato, un po' arrabbiato. Questo qua può difendersi o può dire: come mai è così? Questa è la nostra responsabilità. E se non c'è il tempo di farlo, e ci vuole del tempo, e qui per noi uomini è molto molto più facile risolvere questo problema, perché siamo capaci di ascoltare la moglie attentamente e guardare la televisione allo stesso tempo. Spegniamo, chiudiamo, mandiamo via gli altri. Appena che iniziamo, è come il mangiare a casa mia, ci sediamo: Signore, grazie per questo cibo, amen. Bring, 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 il telefono suona. E così anche ogni volta che ci mettiamo a parlare di certe cose un po' più profonde. Oh, qualcuno suona, qualcuno chiama, qualcuno o si pensa, oh, devo spegnere il gas, o devo andare questo qua, e la mente inizia a girare. E siamo presenti mentre l'altro parla. Fratelli, dobbiamo lavorare su queste cose. Come anche c'è una cosa triste, specialmente per i credenti. Non abbiamo niente da dirci. Che il primo passo, forse parlando in modo un po' estremo, il primo passo verso il divorzio. Perché non abbiamo niente da dirci, porta a non mi ama, che porta a non mi ha mai amato, che porta al a cosa serve vivere insieme quando vedo altre cose più attraenti al di fuori del mio ambiente familiare. Fratelli, anche qui lavoriamo per sviluppare un dialogo con il marito, con la moglie. Non voglio non voglio essere assolutamente spirituale. Anche una donna credente con un marito credente o un marito credente con la moglie non credente, specialmente la persona credente, deve lavorare, tirare sulle maniche per instaurare un dialogo. Scusatemi, fosse anche sul Milan o la Juventus, o un hobby in comune, o le passeggiate, un'attività, il disegno, la fotografia, o un dialogo. Se non c'è dialogo, qualcuno non deve dire oh, non c'è dialogo, deve lavorare per svilupparlo. A non avere niente non ho problemi di dire qualche volta, anche io come pastore, con mia moglie, a volte ci sediamo e mentre mangiamo, ne abbiamo fatto una regola adesso, parliamo dei problemi della Chiesa. Abbiamo detto scusate, almeno mangiare in pace, già il telefono ci disturba, poi devo mangiare la bistecca parlando dei problemi di lui, problemi di questi altri. No, mentre si mangia, niente televisione e niente problemi della comunità. Ma due credenti insieme devono sviluppare una conversazione sull'opera del Signore, l'opera dentro entrambi, quello che il Signore sta facendo come testimonianza, come espressione di gioia, entusiasmo, ma in quello che il Signore sta facendo anche per mezzo della coppia e vuole fare per mezzo della coppia, per adempiere al mandato che il Signore dà a questa nuova creazione. Lavoriamo per avere qualcosa da dirci e sviluppiamo una bella conversazione insieme. C'è una chiesa, una testimonianza vecchia, che di proposito il mercoledì ha detto è per la famiglia, niente riunioni, niente incontri, nessuno doveva telefonare ad altri, nessuna riunione appunto, si doveva stare in famiglia, cose che ho trovato in Italia, a Venezia, con una famiglia ebrea che osservavano il sabato proprio così, col tramonto del venerdì, stavano in famiglia, senza radio, senza televisione, giornale, niente, stavano attorno al tavolo, stavano nel stesso posto, in soggiorno, a parlare, conoscendo quello che è il vero riposo anticipato con la legge di Mosè, una legge preziosa. Vogliamo lavorare, non dico avendo un giorno così, ma coltiviamo il dialogo fra di noi, che significa edificare l'altra persona che ci ha messo vicino, anche perché le alternative sono terribili. L'alternativa è stata paragonata a prendete due fogli di carta, incollateli insieme, li lasciate lì un po'. Oh, non, è un solo foglio, due strati, ma incollati insieme. Cercate di separarli. Si può separarli. Si fa un gran danno ad entrambi i fogli, se si riesce. Ci sono mille strappi, mille conseguenze. Nessuno venga abbagliato da possibili alternative al matrimonio che ha già incominciato davanti al Signore con dei giuramenti. E mi un'altra cosa credo necessaria in ogni famiglia, nella mia lettura quotidiana l'altro giorno sono arrivato ad Amos, vorrei leggere un versetto con voi da Amos, il capitolo 1, il versetto 11. Questo profeta, pastore, riporta queste parole. Versetto 11, così parla il Signore. Per tre misfatti di Edom, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza, perché ha inseguito suo fratello con la spada, reprimendo ogni compassione, e perché mantiene la sua ira per sempre e serve la sua collera in perpetuo. Pensando anche a questa parola sulla famiglia, è molto facile per un marito, per una moglie serbare anche rancori, ricordarsi di troppe cose che possono solo guastare l'opera di recupero che si sta facendo e logorare e far marcire anche un futuro che poteva altrimenti essere molto bello, che valeva la pena vivere. Fratelli, qualche volta bisogna dimenticare totalmente certi incidenti, certe parole, certi atteggiamenti, certe mancanze per amore del futuro, per onorare il Signore. Perché abbiamo meditato anche questa settimana qualcosa sul timore di Dio, certi peccati che vengono commessi per mancanza di timore di Dio. Se permettiamo a troppe cose di accumularsi, ci può essere lo sfogo, si può dire una cosa una volta, due volte, per un certo punto, per timore di Dio, magari neanche per amore della persona, ma per onorare il vincolo nel quale siamo entrati davanti al Signore, per volontà del Signore, dobbiamo mettere le cose dietro di noi e dimenticarci. Certe cose non possono avere una soluzione. E lo dico per mancanza non di una delle parti, ma di entrambe le parti. E nell'impossibilità, Dio abbi pietà di noi e cerchiamo di andare avanti. Se rinfacciamo l'altro e ricordiamo difetti, cosa farà il Signore a noi? Sono in chiesa davanti a voi oggi perché le compassioni del Signore si sono rinnovate e il Signore non ha scelto di scartarmi, di buttarmi via. Peccatori, vattene via. Il Signore è grande in misericordia, grande in compassione. E non mi rinfaccia le cose, ma dici alzati e cammina, so che hai peccato, so che ti sei ravveduto in parte, so che c'è dispiacere. In parte, ma intanto alzati e vediamo di camminare un po' meglio in futuro. Se non c'è questo atteggiamento, sia la nostra vita cristiana si avvelenerà di troppe cose, che il nostro matrimonio, perché non so se, anzi è una cosa bella, volevo dire non so se è bello o brutto, ma la famiglia viene rispecchiata in quello che siamo come membri. E quello che siamo come membri, perché siamo una persona unica, viene rispecchiato e vissuto anche nella famiglia. Non possiamo dire cristiano e poi membro. Oh, sono membro di una famiglia, cristiano, membro di una chiesa. Io sono una sola persona, il mio cuore è uno, i miei atteggiamenti sono così. e non posso avere due facce, due comportamenti. Che il Signore veramente ci faccia vivere la vita comunitaria in tal modo che anche la famiglia è benedetta. Che il Signore ci dia di vivere la famiglia in tal modo che anche la comunità è benedetta dai valori che ne vediamo. Il perdono, reprimendo ogni compassione, la giustizia è giusto quando dici che la moglie è così e così e così, ma la compassione, perché poi tu sei allo stesso livello, sei preso da qui, dalla costola, dal lato dell'uomo. Reprimendo ogni compassione, la condanna c'è perché mantiene la sua ira per sempre e serve la sua collera in perpetuo. Il cimitero del matrimonio che non prevede un futuro roseo, benedetto, che ci porterà poi davanti al Signore. Fratelli, io chiudo con questa parola, esortandovi a lavorare perché il vostro matrimonio funzioni. Chiudo con un versetto, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Posso dirlo così: se tua moglie non ti ama come dovrebbe, amala tu ancora di più. Se tuo marito non ti ama a doveri, non ti dà gli spazi che meriti, oh, dai a lui ancora più spazi, amalo di un amore intenso. Possiamo litigare o possiamo esortare con una vita che diventerà l'invidia anche del compagno non credente, perché si converte. Se vede l'amore di Dio in noi, vorrà conoscere il nostro Dio. Amen.